Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Da Federico Piana, benvenuti su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. In questa puntata di approfondimento io vorrei parlare di un grandissimo discorso che è stato fatto da Benedetto XVI durante l'incontro di ieri con i parroci e il clero della diocesi di Roma all'aula delle benedizioni in Vaticano, soprattutto quando il Papa si è soffermato sul fatto che la Chiesa parla poco del peccato, di inferno e del paradiso. Per fare questo io do il benvenuto a Don Cesare Bissoli, docente di teologia all'Università Pontificia Salesiana. Salve Don Cesare, benvenuto.
Grazie, lei e tutti gli ascoltatori.
Perfetto, e intanto io ringrazio dall'altra parte del vetro che stanno gestendo la parte tecnica, Roberto Bellino, Eva Rorman e Serena Tullio. Io intanto do anche il numero di telefono perché i nostri ascoltatori potranno partecipare a questa trasmissione con i loro spunti, le loro idee, le loro domande. Gli sms al 335 12 43 317, 335 12 43 317, mentre invece il telefono verde, il numero verde 800 208 802, per intervenire anche in diretta, per poterci proporre delle domande e degli spunti, perché il tema è molto interessante. Ieri il Papa, incontrando i parroci e il clero della diocesi di Roma, ha sostenuto che la Chiesa parla poco del peccato, dell'inferno e del paradiso. Ha sostenuto che in questo caso bisogna forse parlarne di più, no Don Cesare?
Sì, certamente. Evidentemente l'intervento del Santo Padre, che ho sentito anche sofferto nel modo con cui lo esprimeva, perché sente che gli elementi fondamentali del credo cristiano un po' si dilapidano, entrano in circuito. Naturalmente non sta lì per insistere che il peccato non c'è, ma come superarlo grazie all'amore di Dio, chiaramente, nella globalità di un contesto, per cui la validità di ciò che è positivo vale se anche l'elemento negativo di oscurità viene presentato come responsabilizzazione.
Ecco, Don Cesare, il Papa ieri ha detto chi non conosce il giudizio ultimo, ha avvertito, non conosce la possibilità del fallimento e la necessità della redenzione. Chi non lavora, ha detto il Papa, per il paradiso, non lavora neanche per il bene degli uomini sulla terra, e questo è molto importante. Perché la Chiesa, secondo te, caro Don Cesare, in qualche modo ha dimentica di parlare di peccato, di inferno, di paradiso? Poi vedremo anche del diavolo, perché questo è spaventevole, magari questo ci fa, come dire, orrore, non se ne parla, no?
Dunque, adesso la Chiesa, direi, i ministri, che la Chiesa come tale certamente ha una testimonianza a partire dal nostro Papa.
Certo,
io direi
certo
che sono due ragioni fondamentali collegate, ci ho pensato un po' su. Anzitutto, che il ministro rischia di essere condizionato da fedeli, cioè da un mondo più che dai fedeli, da un'opinione pubblica che non ne vuole sentir parlare, e di conseguenza lei non sa neanche come dirlo. Questo punto, e non dicendolo, evidentemente favorisce un'opinione pubblica che, non sentendolo più, si prende in giro e dice non serve più a niente. Cioè la secondarietà del sacerdote che ne fa parlarne, addirittura il silenzio, è legato a un condizionamento, io ritengo, di un'opinione pubblica che non vuole sentire, ma bisogna rompere sto faccenda qui. Allora, primo principio, non lasciamoci condizionare dall'opinione pubblica, più che dire fedeli, perché l'opinione pubblica possono anche fedeli che la portano in sé, ma comunque non lasciamoci condizionare da questo. Secondo, rendiamoci capaci di dirlo come Dio comanda, cioè come la Chiesa Cattolica, come il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice di dirlo. Quindi non lasciarci condizionare in un senso o nell'altro, vedrei anche negativamente, se uno andasse a dire, cominciamo a dire, è il peccato qua e là, fare il giudizio universale. Partiamo dall'annuncio del regno di Dio, dell'amore del Cristo, e assumiamo tutta la responsabilità, che mentre si può dire sì, ed è il sì che il Signore si aspetta, purtroppo viene di poter dire di no, e questo si chiama peccato, significa tradire un amore, e il peccato ha delle conseguenze. Ecco, e dovrebbe essere tenuto presente che chi fa il male a un certo momento si priva lui, non è che Dio lo castighi, si castiga lui purtroppo, e Dio piange di quello che è l'esito positivo invece di un incontro col Signore. Sul versante piuttosto del paradiso se ne parla poco, perché non essendoci responsabilità del bene e del male, il paradiso può fare ad essere una specie di cosa in più, una caramella, non so, qualche cosa di aggiunto, non riesce ad avere tutta quella potenza che il Papa esprime in Spe Salvi, che cioè è il momento alto, fondamentale di quello che è la giustizia di Dio o la vita di Dio donata al credente.
Io do il benvenuto in questo preciso istante a Don Renzo Lavatori, che è membro della Pontificia Accademia Teologica e autore di un libro davvero interessante, Antologia Diabolica, edito dalla UTET, perché in questo caso poi cercheremo di capire anche chi è il diavolo del quale non si parla. Salve Don Renzo, benvenuto.
Grazie.
Senti Don Renzo, noi stiamo parlando con Don Cesare Bissoli, docente di teologia all'Università Pontificia Salesiana, del fatto che, come ha detto il Papa ieri, la Chiesa parla poco, in questo caso, di paradiso, di inferno, di purgatorio anche in un certo senso. Secondo te per quale motivo?
Ma io credo che il motivo sia per il fatto anche che queste tematiche nel passato sono state svolte in maniera non adeguatamente luminosa, nel senso che sono state proposte come eventi terrificanti, che da una parte è vero, però dall'altra parte è un momento conclusivo di grande gioia, perché si porta a termine una storia di amore, una storia di salvezza tra Dio, che vuol salvare la sua creatura umana fino a mandare il suo figlio, a farlo morire in croce e risorgere, e la creatura umana che risponde, si apre liberamente a questo amore. Purtroppo in questa disponibilità libera all'amore molti chiudono il proprio cuore e non accettano questa comunione con Dio, e per ragioni appunto del proprio egoismo, del proprio orgoglio, per tante motivazioni, e succede che appunto alla fine questa chiusura comporta una determinazione definitiva che esclude l'uomo dalla comunione con Dio, e dunque nella solitudine lontano da Dio c'è proprio quello che chiamiamo l'inferno, cioè la disperazione, l'angoscia, il dramma, la ribellione e via di seguito.
Senti Don Renzo, tu hai scritto un libro che si intitola Antologia Diabolica, per capire che cos'è il diavolo, chissà del diavolo, no? E naturalmente questo verrà presentato poi a aprile, credo, dalla UTET.
Sì, e adesso stiamo preparando questa preparazione, però il libro è una perché il titolo può essere un po' ambiguo, Antologia Diabolica, quel diabolica può significare che si parla del diavolo in forma satanistica, invece non è così, perché il sottotitolo dice con chiarezza raccolta di testi sul diavolo nel primo millennio cristiano. In questo libro, che è abbastanza consistente perché è circa 700 pagine, io ho raccolto tutti i testi, partendo dall'Antico Testamento, i testi canonici della Bibbia, poi tutto il Nuovo Testamento, poi anche i libri apocrifi dell'Antico e del Nuovo Testamento, anche gli scritti dell'area giudaica come Qumran, il rabbinismo, fino a tutta l'epoca cristiana dei primi padri apostolici, apologisti, che hanno parlato molto profondamente del diavolo, e su negli altri secoli fino al 1000.
Senti Don Renzo, che si sa del diavolo? Perché noi abbiamo un po' perso la coscienza anche di questo, no?
Esatto, sì.
Negli anni passati forse se ne parlava un po' di più, ma adesso dire a un bambino che c'è il diavolo quasi spaventa, si preferisce non farlo, invece esiste,
esiste.
E nella nostra vita quotidiana ci tenta tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti.
Sì. Infatti domenica prossima, la prima di Quaresima, ascolteremo proprio nella liturgia della Messa il racconto delle tentazioni che ha subito anche Gesù all'inizio della sua vita pubblica, e sono tre tentazioni fortissime, una quella dei beni materiali, perché il diavolo dice a Gesù di trasformare la pietra in pane, la seconda quella dei beni spirituali dal pinnacolo del Tempio, e la terza sul potere sugli altri, il potere politico. E davanti a queste tre tentazioni Gesù reagisce con grande forza interiore. Quindi da questo primo racconto dei Vangeli si deduce molto chiaramente che Satana esiste, e Gesù anzi è venuto proprio per rivelarlo in tutti i suoi aspetti più tenebrosi e sconfiggerlo proprio attraverso la sua morte in croce.
Con questo testo tu dimostri che per un periodo storico c'è stata la presenza, perlomeno nelle parole anche, del demonio, ma in questo caso dopo un po' ci siamo dimenticati che esiste, lo abbiamo messo sotto il tappeto, no? In qualche modo.
Però questo è un fenomeno soprattutto della modernità o postmodernità, come si suol dire, perché che cosa è successo? Alla fine del primo millennio, proprio nel decimo secolo, anche lì c'è una certa dimenticanza di Satana, mentre negli altri secoli precedenti c'era questa grande fioritura di testi, ma anche di esperienze sataniche. Pensiamo ai padri del deserto come Sant'Antonio Abate, famosissimo, nel IV secolo. Poi dopo c'è stata una decadenza con la fine del millennio, ma una ripresa vigorosissima nel secondo millennio. Fino, pensate a Dante, no? Alla Divina Commedia, come i demoni sono presenti, faccio un esempio, ma in tutta la teologia scolastica, in San Tommaso d'Aquino, nei grandi santi e mistici del Medioevo, fino all'epoca del Rinascimento, poi dopo, come anche nel Romanticismo, il demonio acquista un grande valore a livello anche letterario. Basta citare un grande poema come è il Faust di Goethe, in cui appunto Faust fa un patto con Mefistofele, che è il diavolo, ma anche pensate ad altri autori come lo stesso Carducci, che fa l'inno a Satana, come Baudelaire, Voltaire, che fa una bellissima, cioè suggestiva descrizione di Satana, che poi diventa da cattivo a buono. E così anche Baudelaire, che fa gli inni satanici tremendi ma profondi, in cui dice quella famosa frase che uno degli stratagemmi di Satana è quello di dimostrare che non c'è.
Ecco, su questo vorrei sentire anche Don Cesare Bissoli, docente di teologia all'Università Pontificia Salesiana, perché il grande inganno sta proprio qui, del diavolo, del demonio, quello di far credere che non esiste. Noi non ne sentiamo mai parlare in televisione, in radio, nei giornali, nei mezzi di comunicazione, è come se fosse sparito, no?
Certo. Chiaramente il diavolo ha successo quando produce l'opera nefasta, il diavolo ha vinto quando Adamo ed Eva hanno ceduto, quindi anche la sua presenza tra i nostri effetti. Ora il nostro modo orgoglioso, il nostro modo egoista, questo rifiuto di Dio consapevole, tutte queste sono tutti i segni della presenza del diavolo, quindi in certo senso lui ci tiene ad essere nascosto per lasciare a tutti noi la responsabilità. È astuto il diavolo fin dall'inizio della storia e sarà sempre così, si nasconde sotto tante pelli. Pensate un momentino, chi vive un'esistenza totalmente sul proprio egoismo, concentrato su di sé, che non si interessa degli altri, dove la carità non c'è, queste sono le grandi manifestazioni diaboliche nel senso forte, nel senso vero, che fanno paura. Le manifestazioni esteriori sono segnali di una presenza, ma gli effetti sono purtroppo quasi insensibili, ma presenti. Questo bisogna denunciare. Vinciamo il diavolo se l'uomo vince il male in se stesso con la grazia del Signore.
Senti Don Cesare, possiamo anche dire che bisogna cominciare a parlarne di più, e il Papa lo ha fatto, no? Lo ha dimostrato.
Ecco, l'importante è poterlo mettere, parlarne nell'ambito della rivelazione cristiana, cioè che non si dia l'idea che esista il diavolo e Cristo e lì guerreggiano. Cristo ha vinto il diavolo, cominciamo a dire così, il Signore ha vinto il diavolo, il Signore è più forte del diavolo. Nel racconto che lì professor Lavatori nominava prima della prossima domenica, c'è il Signore che vince. Questo elemento grande di vittoria ci deve fare, da una parte, tenere presente che il diavolo è presente, a tentare, quindi averlo presente, d'altra parte avere la grandissima fiducia che si può vincere. Cristo l'ha vinto e stando con lui noi vinciamo. Quindi è questo ambito, questa bipolarità da tenere presente dentro di noi, per evitare delle forme di parossismo per cui la minaccia del diavolo fa paura, rende angosciosi, insomma paralizza, va a finire poi in fenomeni anche psicologici negativi. Ecco questo elemento.
Ecco, Don Renzo, su questo?
Sì, confermo in pieno quello che ha detto il professore, perché in effetti il diavolo non va visto in se stesso, perché diventa veramente un assoluto che non ha senso, perché non è vero, è una creatura di Dio, quindi va visto in tutta l'economia salvifica, in tutta la storia della salvezza, cominciando dai progenitori, no? Con la famosa tentazione attraverso il serpente, e poi lungo tutto il percorso storico fino all'evento centrale, fondamentale, che è quello di Cristo, in cui Cristo appunto ha rivelato, manifestato Satana, perché lui è il rivelatore anche di questo cattivo spirito maligno, ma insieme anche colui che l'ha sconfitto in maniera totale e definitiva. Infatti nei padri della Chiesa, soprattutto nei padri del IV secolo che ho già citato, uno degli strumenti più efficaci per allontanare le insidie sataniche è propriamente il segno della croce, il solo semplice, candido segno della croce che il cristiano fa sul suo corpo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, costituisce uno strumento fortissimo contro questo tentatore che praticamente viene allontanato e quasi annientato.
Don Renzo, come mai però nella nostra vita noi cerchiamo di non pensarci, cerchiamo di far finta che non esista, che tutto dipenda poi dal nostro agire, no? E non anche dalle tentazioni che sono opera del demonio?
Sì, qui infatti ci vuole un grande equilibrio tra, e infatti anche nel mio testo questo lo si vede molto bene attraverso alcuni scritti di grandi autori, l'equilibrio tra la psiche e gli influssi demoniaci. È un, diciamo, un equilibrio molto delicato ma importante, perché dobbiamo sempre tener conto che noi abbiamo il nostro libero arbitrio. Noi siamo consapevoli di ciò che facciamo, di ciò che scegliamo, e di fronte al libero arbitrio tutti i padri unanimemente affermano che Satana non può fare nulla. E neanche Dio, perché se noi rifiutiamo Dio, lui non ci può obbligare, proprio perché rispetta la creatura libera che egli stesso ha creato, a immagine sua e somiglianza. Quindi questa è una realtà che dobbiamo sempre tenere presente, quindi anche le nostre passioni, i nostri istinti, le nostre cattive abitudini, i nostri peccati, dipendono da noi. Tuttavia, però, attraverso queste realtà di debolezza si insidia anche il demonio, per cui alle volte proprio Agrio Pontico, per esempio uno scrittore bizantino del V secolo, fa capire che il demonio per sé neanche può conoscere i nostri pensieri, però attraverso le manifestazioni psichiche, emotive, anche fisiche, lui si accorge di quali sono le nostre propensioni, le nostre passioni. Allora approfitta e lì si inserisce per fare le tentazioni. Faccio un esempio: se per esempio un monaco arriva all'ora di pranzo e corre in refettorio perché è desideroso di mangiare, il demonio attraverso questi segni esteriori capisce che lui è debole su quell'aspetto lì della gola, e allora cercherà di farlo cadere proprio sotto quell'aspetto.
Don Cesare, io vorrei anche capire se di fronte alla tentazione noi abbiamo delle armi, ragione e fede possono bastare, no?
Dunque, esattamente, il Signore dà la grazia sufficiente a tutti di vincere il male, perché Dio è Padre e ci vuol bene. Naturalmente occorre adesso, come sempre, l'accoglienza della grazia sufficiente che diventi efficace con il tributo della nostra libertà. Noi dobbiamo essere persone capaci, quindi a un certo punto ci dice sempre la fede cristiana l'atteggiamento di preghiera, di ricorso al Signore. Chi prega normalmente, sistematicamente, ordinatamente, vero, con il cuore puro, quello supererà, non è che le eviterà, le tentazioni ci sono, l'ha provata Gesù, ma le supererà certamente. Poi, secondo punto, essendo la nostra libertà una libertà ero limitata, fragile anche grazie al peccato delle origini, bisogna avere certe avvertenze, prudenze, uno non può esporsi a tutto. Pensate un po' anche sulla sfera del sesso, vero? Che purtroppo tanta invadenza c'ha, se uno si espone a tutto, ma non potrà resistere, non può stare in piedi.
Don Renzo, come mai lei ha deciso di scrivere un testo sul demonio, sul diavolo? Che cos'è che è scattato in lei e le ha fatto dire, dobbiamo parlarne, bisogna anche affrontare questo argomento dal punto di vista storico?
Sì, io ho già scritto un libro, Satana, un caso serio, nel 1996, ormai esaurito, dalle Doniane di Bologna, e lì avevo fatto uno studio critico, ragionato, ermeneutico su questa figura del diavolo attraverso questi autori, però senza citare i loro testi. In questo libro invece c'è come una esposizione iconica della figura di Satana, delle sue azioni e anche delle suggestioni che procura, ma contemporaneamente anche del superamento di queste tentazioni attraverso gli scritti degli autori, perché fanno capire una grande verità, che il mysterium iniquitatis, che è appunto rappresentato da Satana, è stato vinto dal mysterium amoris, e che è vissuto da Cristo.
Anche perché il Papa ha ricordato che la salvezza però non è automatica e non arriverà per tutti, e l'inferno è una possibilità reale.
Reale, esatto.
Questo dobbiamo ricordarlo sempre.
L'ho detto già fin dall'inizio, il grande dono che Dio ci ha fatto è il nostro libero arbitrio, la nostra libertà. di fronte alla quale noi ne siamo veramente responsabili.
Ecco, Don Cesare, su questo, perché siamo in chiusura.
Alla scuola di Gesù, seguendo lui, questo è il nostro grande maestro, vedendo come lui ha usato la libertà. Noi dobbiamo chiamare la libertà, la bellezza di essere liberi come Gesù. Fuori di Gesù faccio fatica di capire una libertà a sé stante. Con Gesù la libertà è libera e lui ci lascia liberi e possiamo fare liberamente il bene, farlo nel meglio possibile. Questa è la grandezza grande di Gesù, veramente.
Grazie a Don Cesare Bissoli, docente di teologia all'Università Pontificia Salesiana, e a Don Renzo Lavatori, membro della Pontificia Accademia Teologica, autore del libro Antologia Diabolica, edito dalla UTET. Grazie molte per essere stati con noi, grazie.
Grazie a voi.